Tesi sull'essenza dell'anticristo, ambivalenza del rapporto tra pubblico e privato. Allora, l'anticristo, vediamo di definire precisamente che cosa potrebbe essere l'anticristo, perché siamo in grado di dare definizioni precise e significative su questo concetto che è stato definito come questa cosa in opposizione a Cristo, fortemente anche nel Medioevo. E allora, un oggetto tecnico, in quanto si relaziona all'uomo per un suo bisogno, assume la forma dell'uomo. Per esempio, molti oggetti tecnici hanno un corpo e un cervello. Gli oggetti elettronici hanno un processore e hanno una parte meccanica. E quando c'è un televisore, per esempio, è interfacciata all'uomo, nel senso che l'uomo guarda con la vista e quindi il televisore può assomigliare agli occhi, un computer può assomigliare a un cervello. Quando noi abbiamo 8 miliardi di esseri umani, abbiamo 8 miliardi di computer e la rete internet è connessa contemporaneamente, nel senso che tutte le persone possono vedere il medesimo contenuto in ogni parte del mondo. È come se ci fosse un unico cervello e un unico corpo, un unico processore. Ecco, no? Siamo in grado di fare altri esempi? Sì, altri esempi sì. Perché questo, finora abbiamo parlato di aspetti privati, un elettrodomestico, internet non è statale. Veniamo adesso di parlare del Leviatano di Hobbes. Lo Stato. Lo Stato ha un cervello, il Parlamento, ha un corpo, la burocrazia è una spina dorsale che trasmette gli impulsi nervosi alla burocrazia, cioè il potere esecutivo. Il potere legislativo è il cervello, ha anche un sistema immunitario che funziona con feedback e feed forward, cioè il sistema giudiziario. Cioè lo Stato che si difende, cioè il sistema immunitario, la magistratura, l'ordine giudiziario. Quindi, e poi c'è la burocrazia e poi ci sono le imprese pubbliche, quindi il corpo, il cervello è il corpo. Perché lo Stato sarebbe anticristo? Lo è in positivo e in negativo, nel senso che c'è anche un concetto positivo di anticristo. E anche la Chiesa ha un cervello e un corpo. La Chiesa è il corpo di Cristo, abbiamo detto, no? Rivestimento robotico del corpo di Cristo, la tecnica. Veniamo adesso a spiegare il concetto per cui esiste un anticristo positivo. In che senso lo Stato è anticristo? Mi spiego, è molto semplice il concetto, cioè nella sua semplicità assume i tratti di un rigore speculativo. Di un rigore speculativo. Cristo in paradiso è l'uomo gigantesco che provvede per gli esseri umani. Tu sei in paradiso, vuoi un panino, ti do il panino, vuoi una bibita, ti do la bibita, vuoi godere, ti faccio godere, perché in paradiso non è che ti metti a pregare. Cristo dice: me ne vado al Padre e non mi vedrete più. Dice l'episteme, creazione del mondo, separazione di Dio a Dio, noi possiamo constatare chiaramente che Dio non lo vediamo, cioè Dio si sottrae al nostro sguardo. Cioè il problema se Dio esiste o non esiste è perché noi Dio non lo vediamo. Quindi Cristo attualmente non appare. Che genere di Cristo sarebbe quello che apparisse? Cioè un Cristo che appare, ecco qua, appare il Messia, e ti dice: adesso io mi sostituisco ai governi di tutto il mondo, agli stati di tutto il mondo, vedi l'Africa che è affamata, e incomincio a dare pane, la moltiplicazione dei pani. Incomincio, ma non solo, incomincio a dire, no? Come fa internet, incomincio a dire. Sto parlando di un Cristo che improvvisamente apparisse e direbbe alle suore: smettete di pregare, facciamo un poco di sesso. Come i fondatori delle sette, che molte sette sono a sfondo sessuale. Direi che questo Cristo che appare, che si mostra e e chi vuole potere, fama, gloria, ricchezza, dominio. Stiamo parlando dei totalitarismi, stiamo parlando dei dittatori, stiamo parlando dei fondatori di sette, stiamo parlando dei falsi messia, stiamo parlando delle persone corrotte, un tale Cristo che apparisse adesso e che si comporterebbe come il Cristo in paradiso, cioè che fa godere gli uomini, sarebbe un anticristo. E che cos'è internet? Ti fa godere internet. Perché tu metti la parola sex e appare la donna nuda. Quindi praticamente abbiamo definito in modo scientifico che cos'è l'anticristo. Non è un qualche cosa di opposto a Cristo, è semplicemente Cristo che mentre il vero Cristo non appare, io ti lascio libero, non ti condiziono. Non appaio, l'anticristo è quel Cristo che adesso, non in paradiso, ma adesso, appare e si mette a svolgere le funzioni paradisiache di Cristo. Questo è l'anticristo. Molto scientificamente il concetto. Infatti, si faccia attenzione, Gesù, che in seguito all'incarnazione deve apparire, non condizionava gli apostoli. Dicono che sei il Messia, non ditelo a nessuno. E poi diceva ancora, sono venuto per servire, non per essere servito. Se avesse detto sono venuto per essere servito, sarebbe stato sì Gesù, ma nelle funzioni dell'anti-Gesù. Se era sulla croce, poteva scendere dalla croce? Certo che poteva scendere dalla croce. Sul monte Tabor è trasfigurato. Sarebbe potuto scendere dalla croce. Se fosse sceso dalla croce, sarebbe stato sempre Gesù, ma non ci avrebbe salvato. Sarebbe stato un Gesù che si comportava come un anti-Gesù. Il vero Gesù rimane sulla croce e muore. Uno può dire, sì, ma poi è risorto e si è mostrato. Sì, ma si è mostrato sempre facendo attenzione a non calpestare il bisogno dell'uomo di dubitare. Dopo 2000 anni siamo ancora qui che ci chiediamo: ma è realmente avvenuta la risurrezione? Cioè ha rispettato la libertà degli uomini. E poi, per dirla tutta, se in prospettiva cristiana è così, se Cristo esiste, dov'è? Si sta nascondendo, cioè non è l'anticristo, è il Cristo che non appare. E la Chiesa? La Chiesa è legittimata ad apparire, ma nessuno venga a dire che la Chiesa è l'anticristo come un Cristo che ti condiziona. Tutto fanno i preti se non condizionarti. I preti sono come il prete nel film Lourdes, Bernadette Soubirous, non mi ricordo il titolo, quello famoso del 1950, con, non mi ricordo l'attrice, no? Jennifer Jones, non mi ricordo, dove appunto cosa fa il prete? Prende la scopa e caccia la veggente. Questo è il clero, cioè non è l'anticristo che ti condiziona come una setta, come Scientology. I preti ti mandano via, cioè non ti condizionano. Quindi non è la Chiesa, siccome che è il Cristo che appare, un Cristo anticristico. E poi abbiamo detto che Cristo, che l'anticristo è il Cristo che ti fa godere, no? La Chiesa non ti fa godere perché la Chiesa ti dice sii casto. Quindi non è la Chiesa il Cristo che si comporta come Cristo in paradiso e godi, è il Cristo che si comporta come Cristo dell'incarnazione che ti dice sii casto e io non ti condiziono. E poi c'è il Cristo titolato ad apparire, la Chiesa e il clero, e c'è il Cristo che non è titolato ad apparire, lo Stato. Ma c'è un momento in cui lo Stato è necessario, altrimenti c'è il caos sociale. Questo lo abbiamo definito l'anticristo positivo. Perché anticristo? Perché è un Cristo che appare e non dovrebbe apparire. Normalmente, secondo la dottrina epistemica, dovrebbe esserci solo la Chiesa, non lo Stato. E infatti negli ultimi tempi, cioè più avanti nel futuro dell'umanità, in condizioni di pienezza del sistema di unità organica e quindi di cessazione del condizionamento demonico, gli uomini non sono più aggressivi e se non sono più aggressivi non si invidiano più tra loro e quindi diciamo così, tra virgolette, torna alla comunione dei beni come ai tempi della prima chiesa primitiva, e quindi appunto non c'è più lo Stato, perché gli uomini non sono più invidiosi e non si aggrediscono più tra loro per la proprietà privata, e quindi tutti gli uomini sono religiosi. Non è che cessano di riprodursi, si riproducono e poi entrano nella vita religiosa, come un diacono che dopo aver fatto figli serve all'altare e cessa di amare sessualmente sua moglie, e poi come Santa Rita da Cascia, che appunto non era vergine, ha avuto figli e poi entra nella vita religiosa. Così sarà più avanti nel tempo, forse tra milioni di anni. Quindi praticamente abbiamo detto che c'è un anticristo positivo, quello Stato che come Cristo non dovrebbe apparire, ma che deve apparire perché non ci sia il caos sociale. Siamo ora in grado di analizzare in che senso l'Europa è anticristo. E l'Europa è anticristo in senso ambiguo, a seconda delle decisioni che prendono gli uomini che stanno in Europa. Da un lato è l'anticristo positivo, perché ha ricevuto il premio Nobel per la pace, perché vuole la pace tra gli uomini. Dall'altro lato però è un anticristo negativo, liberalizza la pornografia, e determina la precarizzazione del lavoro, non fa nulla contro la disoccupazione, e quindi praticamente non è un anticristo del tutto positivo. Ci sono alcuni aspetti di negatività, fa ricerca sugli embrioni e dice sì all'eutanasia, non ancora, sono lì che stanno vedendo che cosa fare, se cioè asservirsi alla tecnica in senso neoparmenidista. Dopo aver analizzato il concetto statale di anticristo, si deve analizzare, e qui ho parlato appunto di ambiguità del rapporto pubblico-privato, si deve parlare dell'anticristo privato. Persone come Murdoch, Berlusconi, Bush, qui cioè noi abbiamo a che fare, queste sono le immagini che ho messo in quello schema, no? Abbiamo a che fare con l'anticristo privato, che non sono loro l'anticristo, sto parlando delle aziende, le aziende. E io in una poesia avevo descritto, ho partecipato anche a un concorso, e ho descritto questo anticristo, e poi mostro appunto come è un'entità che si interfaccia agli uomini, con queste proprietà. Si osservi i termini poetici, che però a cui corrisponde una certa scientificità, e poi spieghiamo l'impatto psicologico e la sociologia industriale. Qui parliamo di temi di organizzazione del lavoro, cioè di organizzazioni, di schemi di organizzazione funzionale e divisionale, no? L'organizzazione aziendale che si insegna in economia aziendale. Il suo sangue, dicevo, è la finanza, il suo corpo è l'industria, la sua energia è il petrolio. E i suoi occhi sono i telescopi, e le sue orecchie sono i radiotelescopi, non saprei dire, e poi il suo cervello sono i computer, internet, eccolo, dicevo, questi elementi poetici per caratterizzare una entità strutturale. E il suo cervello? Avevo detto sono i parlamenti, no, questo è pubblico, io parlo del sistema privato. Il suo cervello potrebbero essere per esempio i consigli di amministrazione, le multinazionali, il sistema delle multinazionali. L'anticristo come quel privato che si va a sostituire al pubblico. Si prende l'esempio di un monopolio industriale, si prende l'esempio di quel filone di studi giuridici che analizzano le città private, le cosiddette città private, e poi dopo le città private ci saranno gli stati privati. Che cos'è una città privata? Una città privata è una provocazione del diritto, è una città in cui non c'è più sindaco, giunta e consiglio comunale, ma c'è un consiglio di amministrazione, un presidente, e tutta la città è in mano ai privati e non c'è più spazio pubblico. E se si costituisse un'unica impresa mondiale, cioè un monopolio, che fosse lo Stato privato, di un unico privato che è proprietario di tutto, e si sostituisse allo Stato, si avrebbe la monarchia. C'è un sistema statale che però è privato, dipende da un solo uomo. Ora, io metto in luce che non sono riuscito ad arrivare a proposizioni definitive a riguardo di questi argomenti, cioè l'ambiguità pubblica-privata non sono riuscito a esaurirla, perché non si può dire che la monarchia assoluta francese del 1600 fosse un sistema privato, cioè il re è un privato, è un sistema pubblico, c'è un concetto di popolo sovrano, non sovrano, il re è sovrano, ma lo è dal punto di vista del potere pubblico, non di un potere privato. Il re è un privato, ma non si può negare che lo Stato fosse un sistema pubblico dove non c'era una Costituzione, però non puoi dire che la monarchia assoluta del 1600 non è Stato pubblico, ma è Stato privato. Tipo l'equivalente della città privata, tipo l'equivalente di un'azienda e di una società, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato. Non si può arrivare a dire che la Repubblica, che la monarchia francese del 1600 fosse l'equivalente di un'azienda. Questo non sono in grado di dirlo. E poiché non sono in grado di dirlo, non ho compreso il rapporto tra pubblico e privato e tra anticristo privato, Murdoch, Berlusconi, e Bush è anticristo pubblico, nel senso di Berlusconi Murdoch, nel senso dell'anticristo, nel concetto classico, tra virgolette, del grande fratello, cioè del sistema mediatico che cospia tutti i cittadini, ma non è pubblico, è privato. Raccoglie informazioni, spia, controlla, condiziona, ecco l'anticristo, che si interfaccia agli uomini, televisioni, antenna della trasmissione, le immagini, internet, e quindi praticamente è un sistema privato, l'anticristo come sistema privato. Il rapporto tra anticristo come sistema privato e sistema pubblico, di un privato che si sostituisce allo Stato, questo non sono riuscito a spiegarlo, perché io evidenzio i limiti della mia ricerca. Ecco, questi quindi sono tesi sull'anticristo. Ricordiamoci che mentre gli storici hanno indagato su che cosa poteva essere l'anticristo nella concezione dei popoli, per esempio Federico II, Federico Barbarossa, non mi ricordo, l'anticristo fosse Napoleone o l'anticristo fosse Hitler. No, dice l'episteme, l'anticristo non è una persona. Preferisco il concetto, secondo più generale e decolpevolizzante, secondo cui l'anticristo è la tecnica con la T maiuscola. E ho spiegato il perché. Perché Cristo è un essere gigantesco e quindi la tecnica è un'entità gigantesca. Si pensi al sistema nervoso di questa tecnica, cioè ai circuiti, ai cavi, che sono milioni di chilometri di cavi. Ecco, questo è un sistema gigantesco che se tu trai via dalla Terra, vedi tutto questo impianto, quello che Heidegger chiamava l'impianto. Siamo quindi giunti, e c'è una figura storica in cui si incarna questo impianto, forse il re, ma abbiamo detto che c'è anche un anticristo positivo, cioè lo Stato che deve esserci perché non ci sia caos sociale. Quindi io non direi che c'è una figura storica in cui si incarna l'anticristo. E ecco, no? Quindi abbiamo detto proposizioni molto scientifiche riguardo di questo concetto.